Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Che cosa importa nella vita? Allora, se tu chiedi una persona senza Cristo, risponderebbe con qualcosa legata alla vita terrena. Una cosa superficiale, avere tanti soldi o belle esperienze, una cosa bella, la famiglia o la salute, ma sempre qualcosa legato alla terra. Ma chi è un vero figlio di Dio? Chi ha ricevuto il perdono, la salvezza in Gesù Cristo? E sa per mezzo dello Spirito del giudizio e dell'eternità, se pensa veramente dovrebbe rispondere che quello che importa veramente è la salvezza in Gesù Cristo e poi, come parte di quello, la crescita. Per chi è un figlio di Dio, la cosa più importante nella vita è la crescita, crescere a rassomigliare di più Gesù Cristo, per avere una vita che porta frutto. Questa è la cosa più importante. Qual è il ruolo principale del marito? Un non credente, un buon uomo, dovrebbe provvedere per la famiglia. Ma se guardiamo Efesini 5, il marito che deve amare la moglie come Cristo ama la Chiesa, e cosa fa Cristo soprattutto? Santificarla. I genitori, qual è la cosa più importante? Aiutarli a crescere bene per avere un buon lavoro? No. Allevarli nella disciplina, l'ammonimento del Signore. Trasmettere Dio a loro. E quindi la cosa più importante è quello che è legato all'eternità. E se noi non stiamo crescendo, non avremo frutto. E se noi non abbiamo frutto, non avremo la gioia della salvezza, non la vera piena gioia. Gesù in Giovanni 15 spiega come dimorare in Lui per portare molto frutto, parla, e poi dice: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Voi completa gioia? Dimori in Cristo per portare frutto, che comprende crescere, crescere, crescere. Non essere preso con le cose del mondo. Compie le cose necessarie, ma essere preso con l'eternità. La crescita è un segno di vera vita. La crescita è fondamentale, ma la crescita non arriva automaticamente. Che cosa serve per crescere? Consideriamo insieme. La crescita è mega importante, ma che cosa serve per crescere? Allora, come base serve vedere sempre più di Dio e vedere sempre più i nostri peccati per confessarli. Perché la crescita effettivamente vuol dire diventare più come Cristo. Devo vedere Cristo, ma devo vedere tutto quello che mi ostacola da essere come Cristo, quindi il mio peccato. Per poter vedere più di Cristo, per poter avere fede, per poter vedere i miei peccati, mi servono gli altri. Mi servono i doni spirituali degli altri che adoperano i loro doni nella mia vita. Come io devo adoperare i miei doni nella vita degli altri. Dio ha stabilito la Chiesa locale come base, come parte fondamentale ed essenziale per la crescita di ogni credente. Senza la Chiesa locale, nel piano di Dio, non è assolutamente possibile la crescita che Dio intende. Ci sono casi eccezionali, tipo un credente che viene messo in carcere, isolato da altri credenti a causa della sua fede. E Dio a quel credente sosterrà quel credente con una grazia speciale che non dà a noi. Perché noi non siamo in carcere e noi abbiamo accesso ai mezzi normali che Dio usa. Quindi normalmente la grazia che Dio ci dà per poter crescere viene principalmente, come vedremo, dalla chiesa locale. E vogliamo vedere questo. Quanto è importante che la chiesa locale sia sana e fedele, fidandosi di Dio, camminando con timore di Dio, come Dio insegna. Quanto è importante che la Chiesa sia quello che Dio intende, che vogliamo vedere di più. Allora, un brano che conosciamo, voglio riguardare Efesini 4, 11 a 16. Vedremo vari brani che puntano sempre nella stessa direzione. Efesini 4, 11 a 16. Ci dovete capire che la Chiesa locale è essenziale. Leggo dal 11. Egli qui è Gesù Cristo. Ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini spalutati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia che mira ad usare insidie di errore, ma dicendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso è unito insieme mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. È importantissimo capire che la nostra crescita, la tua crescita, la mia crescita dipende moltissimo da quanto siamo strettamente legati insieme come Chiesa e quanto ciascuno adopera i suoi doni per il bene degli altri. Notate per esempio versetto 15, dicendo la verità nell'amore, cresciamo in ogni cosa in colui che è il capo, cioè Cristo. Qui parla di che stiamo dicendo la verità nell'amore. Questo dicendo la verità non è principalmente per nulla il pulpito. Questo è fra di noi. Noi stiamo dicendo la verità. Quale verità? Non gli insegnamenti dottrinali, quanto le verità di Dio che servono nei nostri rapporti per aiutarci a riconoscere e scartare pensieri falsi, per aiutarci a rivedere Cristo quando siamo scoraggiati, per aiutarci a vedere i peccati che non stiamo vedendo. E quindi una parte essenziale della vera crescita è che stiamo tutti dicendo la verità nell'amore. Lo scopo non è di essere più bravo che va in giro puntando il dito. Lo scopo è che desideri il bene vero, la crescita degli altri. E quindi stiamo costantemente, in Colossesi leggiamo che la parola di Cristo dimora in voi, abita in voi copiosamente. Poi istruendoci gli uni gli altri, esortandoci gli uni gli altri. E questo è veramente la stessa cosa, dicendo non il mio parere, dicendo la verità e dicendolo nell'amore. Questo, in quel versetto, è la base di crescere. cresciamo noi tutti in ogni cosa, in ogni campo della vita, in ogni modo di pensare, di agire, di fare, di parlare. Cresciamo in ogni cosa. Quando stiamo parlando gli uni agli altri costantemente la verità di Dio. Questo fa parte della crescita, una parte essenziale. Però, scusate, per poter parlare con verità gli uni con gli altri è fondamentale avere rapporti trasparenti. Cosa voglio dire trasparente? Mi rendo conto che non ho mai spiegato questo bene. Trasparente è che io mi apro con te delle mie lotte, il mio scoraggiamento, le mie frustrazioni, la mia rabbia, i miei dubbi. Così tu mi conosci e tu allora, senza quello non puoi, ma solo allora tu riesci a darmi le verità che mi servono. E se abbiamo rapporti dove, oh come stai fratello, tutto, ma non ci apriamo di cuore, tu non saprai le verità che servono all'altra persona. Quindi sono rapporti dove togliamo giù la maschera, che è così normale nella società, condividiamo pensieri di cuori profondi, perché non vogliamo tenere i pensieri sbagliati. E sappiamo che da soli spesso non riconosciamo i pensieri sbagliati. Questo è trasparenza. Non c'è vera crescita senza trasparenza, perché ognuno di noi, io per primo e ognuno di voi, abbiamo tutti pensieri storti che gli altri non sanno, ma per noi filano. E solo se gli altri vengono a scoprire, che vuol dire io devo essere trasparente a condividere, ma Marco non è così. Come non è così? Non è così. E mi spiegano con la verità, dicendo la verità nell'amore. Lo Spirito Santo mi illuminerà tramite te e così vedrò e posso abbandonare, rendere ogni pensiero prigioniero di Cristo. Se noi non abbiamo questo tipo di rapporti, di condividere, senti, dice un marito ad un altro, io cerco di spiegare a mia moglie, ai miei figli, ma non sta funzionando. E sono frustrato e loro sembrano scoraggiati, ma forse qualcosa non va. Ma io non vedo quello che non va, ma quell'altro con cui condivido onestamente, in modo veramente trasparente, può dire, ma sai cosa? Adesso ascoltandoti, sai che il tuo atteggiamento è peccaminoso? Come peccaminoso? Eh sì, e mi mostra quello che non vedevo. E così posso ravvedermi. E con un cuore nuovo e con appoggio e aiuto, magari consigli su come spiegare meglio, come comunicare meglio con i figli, con mia moglie, con me stesso, possiamo crescere nell'amore in ogni cosa. Quanto è fondamentale. Il versetto 16, che abbiamo visto più volte come chiesa, rende estremamente chiaro che la nostra crescita dipende da quanto siamo tutti legati insieme, ognuno dando da quello che ha ricevuto da Dio. Rileggo versetto 16. Dal quale, vuol dire dal Cristo, dal quale tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. La nostra crescita individuale è estremamente legata e dipende dalla crescita di tutta la Chiesa. Siamo un unico corpo in Cristo. Per crescere dobbiamo essere ben connessi e uniti insieme. Quindi dobbiamo avere forti, veri legami fra di noi, legami trasparenti, legami di cuori, legami profondi. Dobbiamo essere ben connessi. Ringrazio Dio per i legami che abbiamo, ma allo stesso tempo prego che possiamo crescere molto di più nell'essere ben legati. Poi il versetto dichiara: mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore nella misura di ogni singola parte. E dicendo questo sta parlando del fatto che ogni individuo nella Chiesa ha da dare, ogni individuo. E questo perché ogni credente ha doni spirituali, vedremo quello fra poco. E tutti questi doni servono per produrre la crescita. Dio non dà doni in più. Non dà a alcuni credenti tutto quello che serve e gli altri sono in più. No, tutti i doni servono per tutta la Chiesa. Ci sono i doni più visibili, meno visibili. Ci sono doni più grandi e doni più piccoli, ma sono tutti essenziali. Sono tutti essenziali. Il corpo, quindi la Chiesa, quindi ciascuno di noi cresce bene solo quando siamo ben connessi e ogni singola parte dà, mette a servizio degli altri quello che ha da Dio. Chiaramente, questo richiede impegno, richiede tempo, onestamente spesso richiede sacrificio, richiede una mentalità che considera questo è quello che importa, invece di ah ma io devo fare questo, devo fare quello e vorremmo ma non arriviamo, allora non abbiamo una prospettiva eterna, allora non abbiamo visioni che alla fine della vita presentandomi davanti a Cristo quello che ho fatto per me, per la mia casa, la mia famiglia, in sé, la parte non strettamente spirituale, non avrò da presentare a Cristo. È il frutto che ho prodotto. Chiaramente possiamo sprecare la vita facendo buone cose. E Dio ci dà quanti avvertimenti per spingerci. Quindi la Chiesa locale è fondamentale. E faccio un commento, non per noi, però so che questo va in internet, ci sono tanti che non hanno la Chiesa e non vedono la necessità. Ho contatto con tanti che vorrebbero una Chiesa e purtroppo ci sono zone dove una Chiesa sana non esiste. Ma ci sono altri che, no, ma non c'è nessuna Chiesa buona, innalzandosi come se fossero loro così messi bene. E non vedono quanto la Chiesa è essenziale. E la Chiesa non è una Chiesa virtuale. Una chiesa dove ci vediamo a quattro occhi, è tutta un'altra cosa. Parlando di quello che serve per crescere è la chiesa fondamentale, è fondamentale. Una parte fondamentale della chiesa è la cura che arriva tramite gli anziani pastori, pastori dottori, sono termini intercambiabili nel Nuovo Testamento. Dio ha dato un ruolo molto importante agli anziani. Questo leggo alcuni brani, ci sono altri. Primo Pietro, capitolo 5. Pietro dice, parlando degli anziani di chiesa, esorto gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone delle sofferenze di Cristo e che sono anche partecipe della gloria che deve essere rivelata, pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovragliandolo non per forza, ma volontieri, non per avidità di disonesto guadagno, ma di buona volontà, non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo i modelli del gregge. E quando apparirà il sommo pastore, riceverete la corona della gloria che non appassisce. Notate il ruolo che Dio ha dato agli anziani, ha affidato le sue pecore, dice quelli che vi sono affidati, ha affidato le sue pecore a questi uomini per pascere il gregge. E abbiamo visto questo anni fa, pascere non è solo dare cibo, ma è curare totale, proteggere dai lupi, provvedere acqua, provvedere cibo, provvedere riposo, quindi spiritualmente gestire per essere sicuri che la Chiesa ha tutto costantemente. Quanto è importante questo. In Efesini 4 abbiamo letto, ma voglio rileggere 11-12. Cristo, Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi. E quello porta per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. I pastori e dottori, che sono quelli normali oggi, devono perfezionare i santi. E questa parola, se ricordate, è quando si preparava una nave per un viaggio, essendo sicuro che era tutto a bordo, di attrezzatura, i veli, le corde, cose per ripararlo, cose per curare chi aveva problemi medici, gli strumenti, merce, tutto, equipaggio. Allora, i pastori e i dottori preparano i credenti per il ministero. I credenti svolgono il ministero. I credenti provvedono per l'edificazione del corpo di Cristo. Altrove impariamo che gli anziani pastori curano e proteggono la Chiesa. Allora, quanto è importante che gli uomini della Chiesa crescano in modo che ci saranno sempre uomini qualificati che possano svolgere questo ruolo importantissimo. E un altro discorso. Le qualifiche, che non siamo qui a vedere oggi, riguardano tutti, tranne la capacità di insegnare, sono tutti il carattere. Un uomo sobrio, un uomo fedele, un uomo santo, un uomo che è prudente, un uomo che ha visioni, perché cura bene, governa la propria famiglia, ha un cuore fedele alla parola, in ogni campo della vita, un uomo che sacrifica se stesso per curare quelli sotto di lui, iniziando con la propria famiglia. Questo fa parte di governare la propria famiglia e si vede come fa quello. Ma lui veramente guida la sua famiglia verso Cristo in ogni campo, è costante, pensa a tutto, sa delegare, sa crescere e far maturare, sta aiutando la moglie a crescere in santità, i figli in maturità. E si vede se è un uomo è pronto ad essere un anziano, da come gestisce la famiglia. E perciò ogni uomo dovrebbe dire: Signore, che sia o non sia un domani un anziano, lascio a te, ma io voglio crescere, voglio essere quel tipo di uomo, voglio avere quel tipo di cuore e capacità. E questo vogliamo. E quindi preghiamo di crescere sempre noi uomini, ad essere uomini così, in modo che ci saranno sempre uomini qualificati ad essere anziani. Quanto è importante che la Chiesa segue la guida di coloro che Dio ha preposto sopra di loro. Ebrei 13:17 spiega il rapporto fra gli anziani e i credenti della Chiesa. Notate che gli anziani devono rendere conto a Dio per le anime dei credenti. Che immensa responsabilità. Leggo Ebrei 13:17. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano sulle anime vostre come chi ha da renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcun vantaggio. Qui vediamo come Dio vede gli anziani. I conduttori devono svegliare sulle anime dei credenti e devono rendere conto a Dio per le anime delle persone che Dio ha affidato a loro. Che immensa responsabilità che mi fa tremare. E ogni anziano dovrebbe tremare davanti alla responsabilità che deve rendere conto al Signore delle anime dei credenti che Dio ha affidato a lui e agli altri. O che possiamo vivere così. Pregate per gli anziani nelle vostre vite. E notiamo quello che Dio comanda ai credenti qui. Ubbidite ai vostri conduttori. Sottomettetevi a loro, seguite la loro guida, ascoltate i loro consigli, imitate le loro vite, cioè mettendo insieme altri brani anche. O che Dio ci dia sempre uomini veramente così qualificati e che noi come Chiesa possiamo seguire la guida che Dio ci dà. Allora, abbiamo iniziato parlando della Chiesa locale e voglio e gli anziani fanno parte, ma voglio tornare a tutti i credenti. E ho menzionato già i doni spirituali e voglio pensare a questo. Per poter crescere, nessuno può crescere per conto suo. Dio non ci fa crescere per conto proprio, non funziona. Abbiamo bisogno gli uni degli altri perché questo è quello che Dio ha stabilito. E quindi approfondiamo questo argomento. In 1 Corinzi 12:7, parlando dei doni spirituali, che i doni spirituali sono la manifestazione dello Spirito Santo. Doni spirituali è lo Spirito Santo che opera tramite un credente, in modo che quello che fa porta frutto. Allora, una persona senza Cristo può uso il dono pratico di dare i soldi, perché è molto visibile. Un non credente o un credente carnale può dare i soldi per l'opera di Dio, per motivi carnali, ma non avrà beneficio e non porterà vero frutto. Quando è un dono spirituale, quel dono, quei stessi soldi, vengono usati per portare frutto. Questo è vero nel insegnare, parlare, parole di incoraggiamento, tutto. I doni spirituali è quando lo Spirito Santo, perché tu cammini in santità, tu cammini ripieni di spirito, tu cammini confessando i tuoi peccati, così diventi uno strumento utile al padrone. E lui opera tramite te, lo Spirito Santo si manifesta tramite te per produrre frutto. Allora, tenendo conto di questo, 1 Corinzi 12:7 dice: Or a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Lo Spirito Santo dà doni spirituali ad ogni credente, a ciascuno. Nessuno è escluso. Ogni credente ha doni spirituali e lo scopo di questi doni è sempre l'utilità comune, l'utilità degli altri. I doni servono per l'edificazione degli altri. Gli altri hanno bisogno dei tuoi doni e tu hai bisogno dei loro doni. E per questo, se non abbiamo rapporti stretti, trasparenti, dove siamo ben connessi, tanti dei doni non vengono svolti. Tanti dei doni non vengono svolti. Come dico, uno dei campi in cui cadiamo più di qualunque campo sono ragionamenti, pensieri falsi. E se non mi apro con gli altri e non sanno i miei ragionamenti e come vedo le cose, non possono aiutarmi. E quindi io ho ragionamenti storti, ho pensieri storti, non sto camminando bene per forza in quel campo, ma non esprimo questi ad altri, li tengo per me. E nessuno può aiutarmi. E quindi non possono usare i loro doni, ma che hanno doni di conoscenza, e non possono usare con me, perché non mi apro. E viceversa, se non si aprono. Se ho un bisogno fisico e non faccio sapere a nessuno, nessuno può aiutarmi, usando doni di misericordia, di aiuto. Quindi i doni spirituali sono fondamentali. Tutti li hanno e servono per il bene comune. Un altro brano che parla di questo è 1 Pietro 4, 10, 11, che conosciamo, ve lo leggo. Ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo mette al servizio degli altri, come i buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. Se uno parla, lo faccio come se annunciasse gli oracoli di Dio. Se uno fa un servizio, lo faccia nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. a cui appartiene la gloria e dominio per i secoli dei secoli. Amen. Abbiamo tutti i doni, ciascuno, che dobbiamo mettere a servizio degli altri. Ma io non ho tempo. Allora sto camminando in disubbidienza. Io ho doni, tu hai doni, dobbiamo mettere a servizio degli altri. Hanno bisogno. E sono parole e sono azioni, servizi. E devo parlare come se annunciassi gli oracoli di Dio. Oh, questo è importante, devo stare attento a farlo con cura. E non mancare nulla. E servire nella forza che gli è fornita da Dio, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio, in ogni cosa, tutto quello che facciamo, stiamo facendo per Dio. Fate tutto in parole e opere alla gloria di Dio. Quindi, ciascun credente ha doni spirituali e sono da usare per gli altri. Ma io posso sprecare il tempo. Posso essere preso con le mie cose. Posso essere troppo focalizzato sulla mia famiglia e non uso i miei doni e gli altri ne soffrono, perché Dio ha dato a me, come ha dato a ciascuno, questo è un esempio, ha dato a ciascuno doni per gli altri, per l'utilità comune. E se io non uso i miei doni, se sono chiuso in me, allora la Chiesa ne soffre. E se io non ho rapporti o aperti, onesti, trasparenti, gli altri non possono usare i loro doni nella mia vita perché non sanno quali sono i bisogni. Se io mi frusto spesso, per esempio, con mia moglie o i miei figli e non dico agli altri perché non voglio fare bella figura, non possono aiutarmi, non possono ammonire, non possono aiutarmi a capire i peccati, i ragionamenti falsi che ho. Quanto è un ostacolo alla crescita di non avere rapporti trasparenti dove stiamo veramente condividendo di cuori noi stessi. Un esempio di usare i doni conosciamo, Ebrei 10, 23 a 25, ve lo leggo. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarci ad amore e a buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Come posso incitare all'amore e alle buone opere se non so come sta vivendo una persona? Se io vedo qualcuno, per noi domenica e mercoledì, e so ben poco di quello che sta succedendo nella sua vita, posso incitare in modo diretto e specifico a quella persona ha amore e buone opere? E se uno mi vede, come sta andando? Oh sì, abbastanza bene, ok. E ci vediamo mercoledì, poi ci vediamo domenica. Puoi tu incitarmi all'amore, alle buone opere? Se hai solo un concetto vago della mia vita, del mio cuore, di quello che mi sta riempendo la testa e pensi... No! Per poter incitarci all'amore e a buone opere, dobbiamo essere ben legati, ben connessi, per poter svolgere questo, esortandoci a vicenda. Tanto più che vedete approssimarsi il giorno del ritorno di Cristo, visione. Stiamo vedendo, ma Cristo ritornerà. Quello che importa è che ci prepariamo, che produciamo frutto. Così esortiamoci gli uni gli altri a vicenda. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Parlando della crescita, un altro aspetto che ho menzionato all'inizio, vogliamo approfondire, è quello di confessare i peccati. Confessare i peccati. La crescita è totalmente legato a riconoscere e confessare i peccati e vedere sempre più di Cristo. Ma non c'è crescita senza vedere e confessare i peccati. Se non confessiamo i peccati, non cresciamo. anzi ci allontaniamo da Dio. Leggo i primi versetti che conosciamo di Salmo 32. Beato colui la cui trasgressione è perdonata, il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui l'Eterno non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'orsura di estate. Davanti a te ho riconosciuto il mio peccato, non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni all'Eterno. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Il salmista Davide aveva peccato gravemente. Ha visto il suo peccato da solo? Davide? È venuto Nathan a parlargli di me. Avevo bisogno. Nonostante che era un peccato palese, mega grande, avevo bisogno di un altro che è venuto per esortare, per ammonire. E lui ha visto e ha confessato e Dio lo ha perdonato. Quali sono la maggioranza dei nostri peccati? Probabilmente pensieri falsi. Pensieri falsi. E poi parole. E poi infine azioni. Da soli, solitamente vediamo noi, riconosciamo tutti i nostri pensieri falsi entro pochi minuti da quando arrivano? No. Abbiamo bisogno gli uni degli altri a riconoscere i pensieri falsi, che spesso sono i peccati più comuni che abbiamo. E quindi ci ha stabilito Dio questi rapporti stretti che ci aiutano a vedere i nostri peccati, anche peccati di azioni o di parole. Leggo Romani 15:14. Ora, fratelli miei, io stesso sono persuaso a vostro riguardo che anche voi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Pieni di bontà, quindi non di peccato, quindi camminando in santità, quando vedete peccati, confessate i peccati. Quindi siete pieni di bontà, ripieni di ogni conoscenza, il metro che usate non sono ragionamenti vostri, ma è conoscenza delle verità di Dio, quindi dicendo la verità nell'amore, dicendo la verità perché siete ripieni di ogni conoscenza. Perciò, camminando in santità, Galati 6, se uno cade, voi che siete spirituali lo rialzate. Camminando in santità, ripieni della conoscenza e della verità di Dio, siete capaci anche di ammonirvi gli uni gli altri. Perché ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno. Un piccolo metro. Non è la prima volta che leggiamo questo di ammonirvi gli uni gli altri. Quanto spesso hai persone nella tua vita, e non solo per chi è sposato, non solo il coniuge, che ti parlano di peccati. Quanto spesso hai altri fratelli, sorelle che ti parlano di peccati? E se la risposta è quasi mai, è molto possibile che tu non hai i rapporti stretti abbastanza, trasparenti abbastanza per loro di vedere. E quindi tu stai mancando una parte fondamentale della cura di Dio, un mezzo centrale per poter crescere. Perché stiamo vedendo ripetutamente questo concetto di essere coinvolti in modo stretto, intimo, nella vita gli uni degli altri. Ma nessuno può ammonirmi se non sanno come sto vivendo. E io non posso ammonire gli altri. Quindi questo è un altro esempio di quanto è importante questo. Abbiamo bisogno di ammonamenti per vedere i nostri peccati. E spesso i peccati sono pensieri storti, ragionamenti storti, e per quello abbiamo bisogno di rapporti stretti. Come sta andando nella tua vita in questo campo? Hai questi rapporti? Se no, sono da formare molto di più. Allora, un altro brano che ci aiuta è 1 Tessalonicesi 5. Iniziando con versetto 11. 1 Tessalonicesi 5, versetto 11 dice: perciò consolatevi gli uni gli altri ed edificatevi l'uno l'altro, come già fate. Voi già fate questo, ma fatelo di più. Consolatevi gli uni gli altri, edificatevi gli uni gli altri. Questo coinvolgimento nella vita gli uni degli altri. Ma consolatevi gli uni gli altri. Quando è che abbiamo bisogno di consolazioni? Quando abbiamo pesi. Quando siamo scoraggiati. Siamo aggravati, siamo abbattuti. Abbiamo bisogno di consolazioni. Ma se qualcuno non sa che io sono aggravato, che sono scoraggiato, possono consolarmi? Negli ultimi settimane sono stato scoraggiato e sono stato consolato, grazie a Dio, perché ho condiviso i miei pesi e sono stato consolato. Ma se non avessi condiviso, nessuno mi avrebbe consolato. Stessa cosa con edificazioni. E andiamo avanti in questo brano. 12-13 sono un comandamento alla Chiesa, ai credenti. Devono vedere, riconoscere gli anziani che sono preposti sopra di loro. Questi sono gli uomini che Dio ha dato per curare. Leggo. Ora, fratelli, vi preghiamo di riconoscere coloro che si affaticano fra di voi, che vi sono preposti nel Signore e che vi ammoniscono, e di averli in somma stima nell'amore per la loro opera. Vivete in pace fra voi. I credenti devono riconoscere e stimare, una somma stima, stimare grandemente gli uomini che Dio ha dato a loro per curarli. Notate il ruolo di quelli che sono anziani pastori, che sono preposti, si affaticano. Quindi curano i credenti con grande impegno, e non bisogna essere un anziano per avere quel tipo di cuore verso gli altri. Una chiesa sana, abbiamo tutti quel cuore gli uni verso gli altri. Ammoniscono i credenti, aiutano i credenti a vedere i peccati e pericoli spirituali. Ammoniscono i credenti. Oh, che Dio ci dia sempre uomini così. E poi, versetto 14, parli di come curare i vari tipi di credenti. Leggo 14. Ora, fratelli, vi esortiamo ad ammonire i disordinati, a confortare gli scoraggiati, a sostenere i deboli e ad essere pazienti verso tutti. Notate che la cura giusta dipende dalla condizione spirituale della persona. Prima ci sono i disordinati. Cosa vuol dire? Disordinato vuol dire non camminare rettamente secondo gli ordini, i comandamenti di Dio. Quindi vuol dire avere nella vita qualche campo, può essere pochi, non ne vuol dire tutto, alcuni campi in cui c'è peccato. Certo, può essere un peccato visibile come rubare o mentire, ma più delle volte è un peccato di carattere, orgoglio, egoismo, pigrizia, mancanza di fede. Questi sono tutti peccati. E uno continua a vivere così, lamentarsi, criticare, sono peccati. E una persona che vive così e non cambia, continua così, è disordinata. Perché il suo cammino non rispecchia quello che Dio comanda. Non vuol dire che se uno pecca, riconosce e confessa e riprende la via, non è disordinata. Uno è caduto, ma subito si confessa a Dio e riprende. Ma questo è uno che rimane, non vuole vedere, ignora quel peccato. È una persona disordinata e dice: ammonire i disordinati. Parla con loro dei loro peccati, perché loro restano lì. Questo serve. Abbiamo visto ammonire più volte. Poi c'è chi è scoraggiato. Quella persona ha provato più volte, ma continua a cadere, a fallire e perde speranza. Quella persona ha bisogno di conforto per essere stimolato ad avere fede in Dio di nuovo e a non arrendersi. Quindi è scoraggiato. Ho provato tante volte, sto perdendo speranza. Quindi ha bisogno di essere confortato. Poi chi è debole? Questa persona vorrebbe camminare bene, ma non ce la fa, è debole. Allora bisogna venire accanto e sostenere, dare senso di uno che non può camminare. Tu vieni e porti un po' del suo peso, è un sacrificio. Vuol dire essere coinvolto letteralmente giorno per giorno nella vita di una persona così. Un contatto spesso ogni giorno, quel stimolo, quell'incoraggiamento, non deve essere un'ora, ma quel 5 minuti la mattina, 5 minuti la sera, per proprio aiutarlo. È vero, grazie, è vero. E tu lo stai fortificando, lo stai sostenendo. Non è una pacca sulla schiena, oh Signore, ti aiuti, guarda Signore, fratello mio, ci vediamo la prossima settimana. Quello non è sostenere un debole. Sostenere e portare, letteralmente mettere il braccio sotto e portare il suo peso su di te. E serve per le persone deboli. Aggiungo un punto qua. Per poter riconoscere chi è scoraggiato e chi è debole, e a volte chi è disordinato, occorre assolutamente rapporti stretti, trasparenti. Perché non ogni scoraggiamento è pubblico, non ogni debolezza è visibile, perché spesso è molto nel cuore. E quindi io posso essere scoraggiato, ma non dico, non condivido con gli altri e nessuno viene accanto per confortarmi. Posso essere debole e non dico e nessuno viene accanto per sostenermi. Posso avere campi della vita che tengo segreto, e nessuno sa perché nessuno ha quello porto stretto e nessuno viene accanto per ammonirmi. Questi mostrano l'importanza di rapporti stretti. Leggo anche 15. Guardate che nessuno renda male per male ad alcuno. Anzi, procacciate sempre il bene gli uni verso gli altri e verso tutti. La parola procacciare, vi ricordate come viene tradotto la parola greca sotto quello? Di solito, perseguitare. Perseguitare è l'idea di correre dietro per prendere, per afferrare. Quindi tu stai cercando il leone, ha fame, corri dietro la gazzella e corri, vuole quella gazzella. E quindi è una cosa di immenso impegno. Procacciate cosa? Sempre, non ogni tanto, il bene gli uni verso gli altri. Ma scusami, io non posso essere preso con le mie cose e procacciare i beni degli altri. Se io sono preso con le mie cose, non sto procacciando il bene gli uni degli altri. Quindi anche qui parla di una chiesa che è ben connesso e conosciamo il bene e il bene. Soprattutto il bene è bene spirituale, per forza. E il bene spirituale è aiutare a vedere più di Dio, a vedere il peccato, a vedere le promesse. E questo serve legami forti, stretti, dove so dove sta la persona, per poter, dicendo la verità nell'amore, dire le verità giuste che servono. Ci sarebbe molto più da dire. Ma per ora voglio solo ritoccare le verità che abbiamo visto, pregando che non sia, oh sì, è vero, ma che questo possa essere uno stimolo da Dio a farci cambiare, a farci prendere posizioni più decisive di cambiare in questo, in quello, in quel campo della vita. Abbiamo visto e voglio ricordare che la crescita è fondamentale. Ah, io sono salvato. Se io vedo la salvezza così, probabilmente non sono neanche salvato. La vera salvezza è salvezza per crescere in Cristo. Ricordiamo che Gesù Cristo, il capo della Chiesa, ha stabilito i mezzi per i quali cresciamo. Non possiamo crescere come vogliamo noi. Non funziona. Non posso dire, ma io non ho tempo per quello, ma comunque mi butterò più per questo. Leggerò di più per conto mio. Così non mi va di aprirmi con altri. Non puoi tu scegliere i mezzi che vuoi tu. Non funziona. La crescita non viene da dentro te. La crescita viene da Dio quando tu usi i mezzi che Dio ha stabilito. E Dio ha stabilito la Chiesa. Ha stabilito gli uni gli altri. Ha stabilito la Chiesa locale. Servono uomini qualificati con le qualifiche, 1 Timoteo 3, Tito 1, le qualifiche di essere veramente uomini di Dio che camminano bene in tutti i campi della vita in modo che sono di esempio, che curano, proteggono, guidano la Chiesa, ammoniscono, consolano, poi preparano i credenti per il ministero e i credenti, i santi, si impegnano per edificare gli uni gli altri. I santi, i credenti sono ben connessi in rapporti veri, trasparenti, dove vediamo il cuore gli uni degli altri in modo che possiamo dare la cura giusta, possiamo dare le parole giuste, possiamo dire la verità nell'amore gli uni con gli altri. La crescita dipende moltissimo dall'uso dei doni spirituali e ciascuno ha doni spirituali e sono stati dati per l'utilità comune. E Dio ci comanda a mettere a servizio degli altri i nostri doni. Non è che, ma se ho tempo. No, Dio mi ha dato, a te ho dato per curare gli altri questa settimana. Ha detto, Dio dice quello a ciascuno, perché il nostro traguardo è di essere ben connessi per crescere insieme verso il capo che è Cristo Gesù. Dobbiamo intervenire nella vita degli uni degli altri, ammonendo i disordinati, confortando gli scoraggiati, sostenendo i deboli. Dobbiamo incitarci gli uni gli altri all'amore e alle buone opere. Mettendo tutto questo insieme, timore di Dio, veri, forti, stretti rapporti gli uni con gli altri. Ringrazio Dio per dove stiamo, ma so che abbiamo molto spazio ancora in cui crescere. Non restiamo, sì, ma grazie Dio per dove stiamo. Ringraziamo Dio, ma abbiamo da crescere. Cresciamo in quello che Dio ci mostra in questi e tanti altri brani simili. E Dio ci farà crescere veramente fino al ritorno di Cristo. Preghiamo. Padre nostro, ci ami. Siamo preziosi per te. E come parte di quell'amore, tu ci fai crescere. Ci hai dato tutto quello che serve per crescere in modo sano. È una grandissima parte di quello che ci hai dato per crescere. È il corpo di Cristo. La Chiesa locale, gli uni gli altri. E certamente per poter crescere abbiamo bisogno di rapporti stretti, trasparenti, dove conosciamo veramente gli uni gli altri, conosciamo il cammino, l'andazzo, i pensieri, i pesi, gli scoraggiamenti, i peccati gli uni degli altri, per poter confortare, edificare, per poter ammonire, per poter consolare in base al bisogno. Solo conoscendoci possiamo dire la verità che serve nell'amore. In Efesini 4:29 parla di se avete una parola buona che edifica secondo il bisogno, ma se non conosco la persona non so qual è il bisogno. Grazie tanto per la Chiesa che siamo, che ci hai dato, e ti prego aiutaci a crescere sempre di più per poter vivere utilizzando questi mezzi che tu ci hai dato, per veramente crescere, per assomigliare sempre di più a Gesù Cristo, per avere vite che sono sante vite che portano vero frutto per la tua gloria, affinché possiamo avere la gioia di Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.